dall'11 marzo sono tornata al 26 di marzo, passato quasi 2 settimane. E si sente tanta incertezza, c'è una instabilità, c'è l'aria, senti proprio nell'aria instabilità politica, c'è il paese che è diviso in due, come dice Adnan, no? Non è che è diviso in due musulmani cristiani, diviso in due, di cui una frazione mista, musulmani cristiani, una frazione dall'altra parte. Non riesce a capire chi ha ragione e chi non ha ragione. Uno dice, ma chi può essere nel giusto al 100%, chi non può essere nel giusto? Cioè, se dovessi scegliere chi appoggiare, sinceramente non saprei. Cioè, chi è nel giusto? Non lo so. Cioè, chi magari porterà effettivamente ad una strada giusta? Non lo so. Solo che si sente l'incertezza sia politica, sia economica, sia a livello sociale. Da che fino agli anni 90 il Libano era diviso, una frazione anche se piccola ma super ricca, e il resto del paese si definiva fascia media, comunque abbastanza benestante in fondo, che la maggioranza mandavano figli nelle scuole private dalle suore. Adesso la fascia media, non so quanto effettivamente è rimasto dalla fascia media, che effettivamente può vivere, lavora e gode la vita. Pochissimi, cioè, secondo me la fascia media, che era media benestante una volta, è fascia povera oggi. Cioè, quel stile di vita, di essere benestante, che era fino agli anni 90, a parer mio non c'è più. Cioè, la gente, per mantenere quel stile di vita al quale erano abituati, che non vogliono ammettere che non c'è più, cioè, fanno 3 lavori. Cioè, immagina un padre di famiglia, lavora la mattina, lavora il pomeriggio e trova un lavoro notturno come guardiano nel comune o un'altra attività personale sua che fa lavorando la notte, per mantenere quel stile di vita che era una volta avere l'appartamento, mandare i figli nelle scuole migliori, avere la macchina, cioè non vivere effettivamente. Cioè, mantenere le cose essenziali che comunque era abituato ad avere. Cioè, io ti parlo anche di mio fratello, che ha 35 anni, sembra di uno che ha 45, fa 3 lavori per mantenere la sua famiglia. E, cioè, non si può permettere di viaggiare perché ancora sta cercando di costruire se stesso, economicamente intendo. E tantissimi altri come lui, cioè chi vuole permettersi di mantenere l'appartamento, la macchina, un minimo di benestante, di essere benestante, mandare i figli nelle scuole migliori, perché comunque nel Libano funzionavano meglio le scuole private che le scuole statali, e deve fare minimo 2 o 3 lavori, se no non ce la fa. Oppure deve essere il figlio di papà, che appartiene a quella fascia minima super ricca che è rimasta. Allora, alle spalle coperte, vive sereno, se no deve fare così, se no non campa. Cioè, il Libano oggi è come quella foto che ho fatto, che mi piace tanto, diviso in due. Cioè, questa foto l'ho scattata, vedi, dal parabrezza della macchina, tra l'altro. Stavo andando al sud, si vede un palazzo super perfetto di vetro. Ecco, passiamo questi. Un palazzo super perfetto di vetro, bellissimo. E accanto, attraversando la strada, il palazzo rimasto dalla guerra, che è bucarellato dalle bombe, eccetera. E il Libano oggi, secondo me, è come questa immagine, diviso in due, sia politicamente, sia socialmente, sia anche economicamente. C'è il super ricco, c'è il povero. Anche se il povero oggi non vuole ammettere io sono povero, perché vuole continuare a mantenere quel stile di vita che facilmente riusciva una volta a mantenere, e lo fa facendo 2 o 3 lavori e si fa a pezzi la sua salute perché non riposa, cioè si dorme 4 ore al giorno massimo. Cioè, per fare sto ritmo, alla fine è questo. E il Libano assomiglia a questa figura. Da questa immagine che ho scattato e mi piace tanto. Tutto qua.
Io sono Mario, vengo da Biblos, sono cristiano maronita. Vivo in Italia da 4 anni. Studio al Conservatorio di Santa Cecilia. Vorrei dire che io, a me piace parlare più di un fatto mentale, di mentalità libanese. Mentalità libanese che, come loro hanno detto storicamente, da quando il Libano è stato diviso, quando cioè, ci sono i maroniti e ci sono i sunniti che facevano la classe aristocratica, invece c'erano i sciiti che erano comunisti, e quella è insomma è il fatto perché c'era anche la Francia e il maronite hanno seguito molto il corrente francese, questo corrente che punta molto su far Libano diventare come un paese occidentale, e per poco c'è riuscito, perché penso io, mi permetto di dire, che i cristiani del Libano sono una parte, i maroniti del Libano sono una parte fondamentale del successo del Libano fino agli anni 60, agli anni 70, perché se il Libano era una Svizzera dell'Oriente, è grazie a chi c'è, è grazie a chi comanda, è grazie a chi ha fatto Libano diventare così fiorito, perché se noi puntiamo a un Libano molto chiuso verso l'arabismo, diventa un paese come tutti gli altri paesi, insomma anche culturalmente, però il fascino del Libano è quel misto che gente che vuole il legame con l'occidentalismo, con l'Occidente, e gente che vuole il legame con i paesi arabi. E quindi non possiamo dire che, vabbè, sono stati marginati i sciiti nel passato, però c'è da dire che la parte che comandava è una parte lavorativa, non è una parte che è nata ricca, è una parte che ha veramente voleva un Libano come loro volevano, nei loro sogni, il Libano per la generazione futura, diverso da... Lui aveva detto una cosa che veramente fino adesso anche i maroniti pensano che i sciiti vivano, c'è l'idea, non penso che sia giusta perché non sono così fascista come ha detto lui, però consideravano sempre fino adesso che i sciiti vivono in maniera tribale, è perché c'è gente che non vuole andare avanti, è questa cosa chi ci bloccava. Però c'è da dire c'è da dire una cosa anche che fa parte della mentalità, che la mentalità libanese è una mentalità di commercio. Non so se sono collegati direttamente o indirettamente con i Fenici, però è una generazione di 6.000 anni fa, quindi non c'è la teoria che... però ancora sono gente di commercio che vuole... Se il Libano non va bene, io devo andare bene, cioè io devo lavorare. Come lei dice, 3-4 lavori in Libano, però c'è gente che fa un lavoro solo e non sta bene. Quindi la gente vuole stare bene. Allora questa mentalità, ci sono, dicono che il libanese non piace il suo paese, vuole andare via non perché... C'è chi preferisce vivere povero in un paese ridimensionato e c'è chi vuole vivere bene in un altro paese. E quindi qualcuno mi aveva detto, un argentino, che mai ha visto un libanese povero all'estero. Allora, a parte questo, è un paese, c'è da dire anche della dimensione del paese. Se diciamo che i libanesi sono gente che litigano fra di loro, è una teoria sbagliata per chi non vive in Libano, penserà così, perché Libano, la grandezza del Libano è 10.452 km quadrati, non so quanto è più grande della regione Lazio o più piccolo, meno di metà della regione Lazio, dove vivono 19 religioni, e ogni religione e hanno la mentalità mediterranea, 4 milioni di abitanti che hanno la mentalità mediterranea, che ognuno vuole prendere, non se ne frega dell'altro, ognuno vuole fare per conto suo, e quindi è scontato, cioè per forza ci deve essere un problema, chi governa chi? 18 religioni. Poi c'è una cosa da dire, per quanto riguarda la credenza, che è un punto fondamentale, perché adesso i problemi libanesi sempre si basano sulla religione, su correnti religiosi, perché c'è l'influenza dalle parti delle religioni, perché sappiamo adesso che i musulmani sono molto attaccati alla loro religione, alla loro fede. E da noi i cristiani e i musulmani influenzano loro stessi, nel senso che i musulmani del Libano sono, secondo me, diversi da altri musulmani di altri paesi arabi. E quindi non c'è questa figura che fa l'Occidente, dice l'Occidente che le donne sono così, perché da noi ancora c'è il maschilismo sicuramente, però non così eclatante. Anche nell'Islam, cioè i musulmani libanesi sono veramente, hanno preso qualcosa di libertà dai cristiani che sono, e i cristiani anche hanno preso qualcosa dei musulmani, che quell'attaccamento, perché da noi il cristianesimo è ancora molto forte, e anche l'Islam ovviamente, e questo anche è molto, è una ricchezza, però è una base dei problemi, perché c'è chi crede e mette la religione nella politica. E questo uso della religione e della politica più o meno rovina il paese, perché c'è da pensare al paese più che alla tua. E questo adesso è un quadro che io vorrei dire che non ci sono veramente, non c'è veramente questa cosa che avete detto, che c'è Hezbollah, c'è Amal, che ci sono parti cristiane che si sono aggregati. Questa è una cosa secondo me politica, perché i fondamenti di questi due aggregati sono diversi, però si incontrano nella politica, e quindi questa alleanza più o meno è per prendere il potere, perché il corrente sciita da solo non può prendere il potere se non era aggiunto, cioè è alleato a qualche altro potere. Questo secondo me è una cosa che sta succedendo ora, e perché c'è in mano la presidenza della Repubblica, cioè ci sono le elezioni, quindi. Però secondo me il Libano può resistere, anche se questi che stanno all'estero ci danno una mano, perché bisogna essere appartenenti al Libano. Se veramente siamo appartenenti a questo paese, nessuno ci può rovinare. E noi come cristiani, quelli che hanno paura del corrente iraniano, perché hanno paura di che cosa? Hanno paura che il Libano diventa una fascia sola, perché Hezbollah è vero che ha difeso il paese, però ha una fascia musulmana, totalmente musulmana, e quello Libano non lo vuole, vuole Libano per tutti, non completamente cristiano e non completamente musulmano. E se Hezbollah si vede dai loro discorsi, dai loro atteggiamenti, e anche dalle loro alleanze, che è difficile dialogare con loro, secondo me, perché hanno una fascia totalmente musulmana e molto khomeinista, e Libano non vuole questo. Questa è la paura, anche se io non sono veramente convinto che loro vogliono islamizzare il paese. Non sono convinto di questo, penso che c'è un filo di dialogo con loro, però c'è questa paura, per questo non e loro pensano anche così dei cristiani, pensano che vogliono il Libano più per loro, non per noi, e quindi questo è un problema. E come abbiamo, non avete parlato però degli attentati che sono stati negli ultimi tempi, l'assassino di Hariri, l'assassinio di grandi due giornalisti, Gibran Tweini, Samir Kassir, l'assassinio di tanti altri in anni passati, di George Howie, e fino adesso non si sa chi ha fatto questo attentato. C'è chi dice che Pierre Ismaël, il ministro della... e quasi tutti tranne Hariri sono cristiani, e cristiani di un corrente antisiriano. Non per dire che la Siria ha fatto così, però che ci dice, c'è chi dice che Siria ha fatto questo perché vuole, non vuole, vuole dare una ragione, una, un messaggio che voi non potete fare così, noi siamo quelli che controllano. Hariri il padre, che era il primo sunnita, sì, perché era il nostro premier, che quando hanno, siccome il presidente del Libano, che è maronita, che è filo siriano, quando hanno rinnovato il suo mandato come presidente, Hariri ha cominciato a essere un po' in disagio, perché ha costruito, sicuramente non da solo, però comunque ha fatto una fascia, rinnovato la faccia della capitale, l'ha data ha fatto tanti palazzi, ha fatto strutture, insomma, industriali, stava chiedendo nell'ultimo tempo la sua indipendenza nelle decisioni, cioè non vuole che qualcuno lo dice, no, tu devi accettare questo presidente, tu devi fare come vogliamo noi, perché sapete che Libano dopo 90, anche prima penso, le elezioni non erano veramente, i ministri che mettevano sempre sotto il comando della Siria, perché loro hanno messo la mano su Libano, come sapete. Però quando Hariri voleva un po' più, hanno fatto fuori. E sicuramente c'è dietro una grande nazione per fare questo. Non è uno come Hariri, fra i più ricchi del mondo, non poteva essere fatto fuori in questa maniera, insomma, facilmente. Sicuramente c'è stato dietro un attentato da una nazione, non da un gruppo di terroristi normale. E quindi quello che io voglio per Libano è che viva, come ha detto Gibran Tweini prima che venisse ucciso nel 2005, ha detto che ha fatto un credo, che io lo leggo ogni giorno quasi, credo è un Libano libero, indipendente per i musulmani e per i cristiani per tutti i secoli dei secoli. E questo, se riusciamo a realizzarlo, e non perché non dobbiamo favorire il progetto politico che sta sopra di noi, non dobbiamo pensare a noi stessi, al nostro paese, educarli bene anche, non educare il paese a seguire, al mio figlio a seguire questo politico o quell'altro. E quindi se noi stiamo bene con noi stessi, seguiamo, vogliamo bene al nostro paese, secondo me resisteremo.
Come diceva giustamente, ma il problema del Libano, cioè dei politici, sono le alleanze, no? Con chi sta il Libano? Non è che può stare da solo. Allora, se sei filo siriano, c'è chi ti dà ragione e chi ti dà torto. Perché di là ci sta l'Iran, insomma. Ti allei con Israele? Insomma, le alleanze del Libano sono uno dei grandi problemi dei politici libanesi, e su questi si gioca la partita. Quando hanno ucciso Hariri, l'accusa è stata che a fare questo attentato clamoroso, la macchina ha fatto così, come quando hanno ucciso Blasco nei tempi di Franco. È stata accusata la Siria, ma la Siria nega di essere lei, ho capito, però. Insomma, chi è stato? Ci possono essere vari paesi che potrebbero volere che salti per il Libano, quindi io non lo so chi è stato, ma non sarò neanche là. Quello che dice lui è un problema vero. Ogni politico dice l'alleanza va con questo e si acquista con ciò amici e nemici. Questo è il succo del discorso. Sì. Però gli armeni. Sì, sì, a me parlano. Certo.
No, aspetta, allora ascolta, non li giudichiamo perché hanno conservato la loro lingua, tra di loro parlano la loro lingua. Non mi sembra strano, non mi disturba la cosa. Però sono comunque integrati nella società, hanno i loro negozi, cioè se io vado da loro per comprare parlo con loro in arabo.
Sì, sì.
Non è che parlo. Non è che sono obbligata a parlare in armeno, cioè è logico, pure tanti di loro comunque è vero da una parte che si sposano tra di loro, ma comunque una bella percentuale di loro si sposa anche con i libanesi, diciamo, puri. Cioè c'è la parte che si è mischiata nel posto, si è aggregata per bene, e c'è comunque c'è una cosa che mi piace tanto in loro, anche chi si sposa con un libanese, diciamo libanese non armeno, insegna ai suoi figli l'armeno. Cosa che mi è sempre piaciuta, cioè non mi disturba, anzi apprezzo tanto il fatto che trasmettono la propria lingua ed è una ricchezza per il figlio, già parte sa due lingue, non è male.
Sì, in Siria, scusa.
Cioè, allora, i paesi arabi hanno tutti l'arabo che si legge nei giornali, ai telegiornali, eccetera, però ogni paese parla il suo dialetto e delle volte da un arabo all'altro il dialetto cambia talmente tanto che non ci capiamo facilmente.
Siria, Libano, sì.
Sì, ci si capisce, a parte qualche parola che loro usano, magari non usiamo, però ci si capisce.
Sì, sì.
E c'è un dialetto simpatico, diciamo, ci si capisce, tranne qualche parola, oppure che sono i paesini piccoli dove hanno un dialetto stretto, che ne so, se un calabrese parla dialetto stretto, il romano non lo capisce.
Noi. Gli armeni, che come dici, perché gli armeni sono speciali, no, ma per dirgli, hanno questo problema grosso di mantenere l'armenità e la libanesità, diciamo così.
Ma è bello,
sì, beh, lo stesso hanno in Siria, però è complicato, è bello, ma come, perché in Siria, in Libano è la stessa cosa, mutatis mutandis, cioè gli armeni antichi, quelli che sono lì da prima del Novecento, cioè da prima del genocidio turco, quelli parlano l'arabo abitualmente, l'armeno lo usano nella liturgia, a casa parlano l'arabo. Gli armeni, virgolette, nuovi, li chiamano nuovi, cioè giovani, sono quelli scappati dal genocidio, a casa parlano l'armeno. Hai capito? Quindi tra lo stesso gruppo armeno c'è quello che a casa parla l'armeno e quello che a casa parla l'arabo, perché, ecco, però si capisce perché nella liturgia poi c'è l'armeno, ma per esempio ad Aleppo, chiesa armena, quella non unita a Roma, c'ha la domenica la liturgia in armeno e la liturgia in arabo e la liturgia armeno ed arabo, in modo che tutti possano... E lo stesso un po' è lì.
Diciamo questo problema, allora, è in parte per i palestinesi che non hanno mai preso la cittadinanza libanese, però io ho degli amici che sono di origine palestinese, magari come frazione saranno pochi, non saprei dire la percentuale, che sono di partenza di origine palestinesi, però col tempo in qualche modo, soprattutto forse la frazione cattolica, hanno preso la cittadinanza libanese e alcuni di loro lavorano anche in banca, non sì. Forse anche lei. E questi sono tra, non saprei dire qual è la percentuale sinceramente, però si sono integrati talmente tanto, cioè hanno dei posti migliori di tantissimi altri posti che hanno dei libanesi. Però c'è un'altra frazione, li ripeto, non saprei dire. Allora, questa chiusa purtroppo a chi continua ad avere la cittadinanza palestinese, che alcuni nel tempo si sono rifiutati comunque di cambiare perché appartenevano a delle correnti combattenti, eccetera, eccetera. Altri purtroppo si sono trovati così e nessuno gli ha dato una mano. Mi dispiace tanto, però sì, purtroppo questo c'è. Però vedendo tutto il casino del Libano, cioè, però c'è una frazione dei palestinesi che ha preso la cittadinanza libanese e si è integrata benissimo. C'è una frazione, purtroppo no.
Però c'è un'altra cosa che tantissimi libanesi vanno all'estero per lavorare, però noi ogni anno non so quanti migliaia di laureati ci sono in tutti i campi. E nell'ultima guerra mi hanno informato che sono 100.000 laureati sono andati via dal paese. Quindi se dentro il paese è pieno di gente che lavora, vanno anche fuori, quindi c'è, forse è vero che c'è qualche palestinese che è così, però comunque il paese è talmente piccolo e talmente pieno di gente.
Io ho delle conoscenze molto sommarie che mi derivano dagli studi. Nel 49, quando ci fu la prima guerra arabo-israeliana, ci fu proprio un esodo in massa dei palestinesi dalla Palestina verso i paesi circostanti, e quindi in Siria e in Libano. In Siria ci furono da subito dei problemi, nel senso che da lì cominciarono a formarsi quelli che erano poi i combattenti contro Israele. Per cui scoppiò un problema interno che venne risolto invece dai libanesi in modo abbastanza veloce, nel senso che venne dato, per quello che mi ricordo io, la possibilità ai palestinesi di concentrarsi nel sud del paese. Io non ho mai capito il significato di questo patto politico che ci fu all'epoca, nel senso che i palestinesi venne proprio stabilito si concentrassero nel sud. Forse per meglio concentrarli, però diciamo che questo problema è stato gestito meglio, almeno fino a un certo punto, facendo così. Quindi il fatto di voler concentrare i palestinesi nel sud del paese fu un gesto di tolleranza o fu una ghettizzazione?
Su questo punto io credo che il flusso dei palestinesi è stato ad ondate. Perché nel 48 sono arrivati e sono andati nel sud perché erano gli abitanti della Galilea. Quindi era normale che varcando il confine si fermassero nel sud del Libano. Poi la seconda ondata consistente di palestinesi in Libano è successa nel 70, è accaduta nel 70 perché in Giordania ci fu il famoso settembre nero. E allora attraverso le montagne dove attualmente sono i drusi nella parte sud-est del paese valicarono ed arrivarono dei massicci contingenti di palestinesi, no? Questo per fare un minimo di storia. E questi arrivarono pure a Beirut, quindi nel sud a Beirut ma anche nella Bekaa, tutta la valle della Bekaa non è sud. La Bekaa è confina con la Siria, quindi diciamo va quasi fino al nord-nord-est del paese. E certo, la storia dei palestinesi in Libano credo che sia molto travagliata, perché nel 75 ci fu la prima guerra civile consistente nel paese e poi nel 76 ci fu appunto lì intervennero anche i siriani, i maroniti, eccetera, non diciamo maroniti, diciamo i falangisti piuttosto, e ci fu una tendenza di omogeneizzazione del paese, così che per esempio Tel el-Zaatar, che era un grande campo che stava a Beirut, venne completamente distrutto, fu un grande massacro. E Luigi poco fa parlò di Sabra e Shatila, ma prima di Sabra e Shatila c'era stato Tel el-Zaatar, no? E i palestinesi si sono distribuiti in ben 15 campi nel territorio libanese. Attualmente sono 12, perché uno di questi campi venne distrutto, che era Nabatie, venne distrutto dagli aerei israeliani. E poi altri due campi, uno Tel el-Zaatar nel 76 e l'altro Jaisr el-Bashah, che vennero distrutte durante la guerra civile libanese. Quindi attualmente ci sono 12 campi palestinesi in Libano. E diciamo che il 60, attualmente le cifre variano, c'è chi dice 380.000 palestinesi, chi parla di 400.000 palestinesi. L'altro giorno alla televisione ho sentito Andreotti che parlava di 500.000 palestinesi e fece un flash dicendo che se non si risolve questo problema è difficile risolvere il problema del Libano e anche del Medio Oriente, in ogni caso. Questi 400.000 palestinesi, il 60% di questi vive nei campi profughi e il 40% invece vive nella periferia, nelle periferie dei campi, anche nelle periferie povere di Beirut. Dobbiamo dire che, forse è una cosa che si è detta stasera ma non chiarissima, i palestinesi sono molto vicini agli sciiti. Sono molto vicini agli sciiti perché gli sciiti sono i poveri. La differenza è questa, qualcuno ha detto nel dibattito che i sunniti e i marroniti, gli ortodossi, insomma i cristiani sono molto vicini. Certo che sono molto vicini perché sono le classi ricche, le classi borghesi. I sunniti a Beirut rappresentano le classi borghesi, gli sciiti i poveri, i palestinesi sono i poveri. Quindi sciiti e palestinesi sono molto vicini, sono molto legati. Amal, che significa speranza, credo, in arabo, è un movimento proprio sciita che è stato molto legato e molto vicino ai palestinesi. Ora diciamo che si è detto che per vivere i libanesi fanno 3-4 lavori. A me risulta che c'è quasi il 50% dei palestinesi disoccupati. Questi sono dati che ha dato un'amica nostra libanese che lavora con un'organizzazione palestinese, RULA si chiama, e che è stata qui a ottobre, e proprio in questo locale ci ha dato alcuni dati. Alcuni dati sono proprio che il 60% della popolazione palestinese nei campi vive al di sotto della soglia di povertà, quindi veramente con grosse difficoltà di vita. E i lavori che i libanesi riescono a farne 3-4, noi abbiamo il 50%, in qualche campo il 40%, ma anche il 50% di palestinesi che non hanno un lavoro, si vive nella disoccupazione e soprattutto le donne hanno estrema difficoltà a trovare un lavoro. E quindi diciamo che il problema, adesso io non voglio prolungare perché oggi si parla di Libano e non di Palestina, però penso che sia un problema enorme, enorme. E mi ha molto meravigliato quello che l'oratrice ha detto, perché non ho mai sentito che un palestinese abbia avuto una nazionalità libanese, che sia così profondamente integrato, perché adesso ultimamente con Signora eccetera, credo che le professioni si siano, la situazione dei divieti lavorativi dei palestinesi è migliorata, ma qualche anno fa erano 74 le professioni che i palestinesi non potevano fare. Quindi se le professioni sono 74, resta poco margine di possibilità lavorativa. Ecco, insomma, non mi voglio dilungare, però penso che a me risulta che, per chiudere quel discorso di prima, mi sembra che sia molto difficile per un palestinese prendere la nazionalità libanese e che tutto è molto difficile. C'è anche un motivo di resistenza, cioè un motivo di volontà di ritorno, di desiderio di ritorno per molti che vivono nei campi e che vivono effettivamente in una situazione difficile. Però non è facile avere la nazionalità palestinese e libanese.
dire per i palestinesi e il Libano. Una volta un amico mi ha mostrato un piccolo quartiere dei palestinesi cristiani, ma non era un campo dei rifugiati, che si trova verso nord, andando verso Kisruan. Dobbiamo forse distinguere tra i palestinesi con uno stato di rifugiato e un palestinese accolto una certa maniera, soprattutto quelli del 48-49, i primi palestinesi e soprattutto cristiani, che erano ben inseriti nella società libanese. Ma si può ottenere comunque la cittadinanza libanese? Io ho visto dei francesi con la cittadinanza libanese, dei siriani, dei egiziani che hanno avuto, non so quali sono, ma ci sono queste regole di, soprattutto per i rifugiati, quelli che entrare nel campo è difficile da uscire, è difficile da uscire dal campo dei rifugiati.
No, per aggiungere quello che diceva meglio, penso che è lui. Quando è cominciata la guerra civile 75-76, una delle ragioni era, dei pretesti, che la presenza, l'aumento dei palestinesi, che al 95% sono musulmani, faceva saltare lo status quo, perché aumentava il numero dei musulmani, capito? Quindi bisognava tenerli giù, anche per questa ragione immaginavi che questo gruppo che viene massicciamente musulmano alzava le quote degli altri.
Come diceva il professore, però c'è da dire anche che, come abbiamo detto, che il Libano è talmente piccolo come paese che è difficile. Ma perché il Libano è una piazza per risolvere tutti i conti? E questo mi sono sempre chiesto, perché il Golan è occupato e non c'è una resistenza siriana? Perché la resistenza sta in Libano? Perché i campi stanno da noi? Perché i palestinesi vogliono avere il diritto da noi? Però in Italia, dov'è? Sì, in Giordania sicuramente il 60% dei giordani sono palestinesi. Sì, però comunque Libano è talmente piccolo che tutti vogliono risolvere i problemi da noi. Cioè, non è possibile risolvere il problema con tutti i paesi occupati da Israele. Cioè, il Golan è occupato da Israele e la Siria non difende. Perché la Siria arma Hezbollah per combattere contro Israele, non arma Hezbollah in Siria, non in Libano. Perché in Libano? Perché secondo me c'è un progetto per distabilizzare. Scusi? Certo, ma anche la Siria. Anche la Siria. Sì. Sì, però io mi chiedo perché la resistenza si trova solo in Libano. Perché libanesi, cioè la resistenza libanese, sono i leoni del mondo arabo. Perché il mondo arabo non fa niente? Perché la Siria non fa niente, appunto, che armare quelli che stanno in Libano?
Complicazioni.
Come possiamo. Chiudiamo. Sì, mettiamo su un'altra musichetta. Comunque avete capito, è complicata la storia, perché sono come le ciliegie, guarda, una tira l'altra. Fai una musichetta tu, bravo. Quale? Arabo, sì, per gli sport.
Arabo classico.
Arabo.
È dedicata.
Bella Adnan.
Oh.
Abbiamo due futuri sposi, perché non possiamo dire chi sono, però ci sono. Un piccolo Libano.
Allora, la canzone viene tradotta: scrivo il tuo nome, amore mio, sul tronco degli alberi.
Ecco. Vieni, chissà, vieni.
E adesso intratteniamoci nel banchetto nuziale. E dai poveri, ma affettuoso.